Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata alla nostra città e bentrovati da Eliana Storri. Con noi il professor Romolo Augusto Staccioli. Benvenuto Romolo.
Ave.
Allora, oggi una puntata speciale, domani 22 dicembre è il tuo compleanno e quindi auguri da me e da tutta la nostra redazione.
Grazie.
Ed è di questo di cui ci occupiamo oggi, perché domani compirai 80 anni, si può dire l'età.
Hai capito?
No? Hai capito? E di cose da raccontare a noi, fra virgolette, giovani, ne avrei tante. Allora, possiamo iniziare dal tuo nome, che è più romano de Roma non se può, se posso permettermi di scivolare in questo accento romano, che per fortuna, almeno in questa trasmissione, è possibile mantenere ogni tanto, no Romolo?
Certo.
Allora iniziamo dal tuo nome.
Sì, cioè vuoi sapere perché?
Romolo Augusto non
mai?
È un nome
Ma
più
guarda,
romano di
non
così.
Non c'è niente di particolarmente ed enfaticamente elucubrato. I miei non hanno fatto altro che mettere insieme i nomi, no? Il nome dei miei due nonni. Uno si chiamava Romolo, l'altro si chiamava Augusto, è stato facile unirli, tanto più che già da una decina d'anni era nato un mio cugino al quale era stato messo il nome del nonno paterno, e cioè Romolo. Allora, anche per distinguermi da lui e non volendo rinunciare a Romolo, mi hanno aggiunto Augusto e hanno fatto bene, naturalmente. Romolo Augusto. È risultato un nome storico, no?
Appunto, dico.
Anche se non particolarmente fortunato, visto che quello che appunto è passato alla storia è stato un personaggio, no? L'ultimo imperatore di Roma, poco più che una finzione. L'imperatore allora era intanto solo l'imperatore d'Occidente e poi non contava niente. Questo Romolo, ci tengo poi a precisare che non solo io, e questa è la cosa principale, ma anche lui si chiamava Romolo Augusto, soltanto in un secondo tempo è stato chiamato Augustolo.
Augustolo? Nemmeno Augustarello?
No, con un diminutivo che era piuttosto di compassione per la sua sorte, che poi tutto sommato non è stata nemmeno così malevola nei suoi confronti. Romolo Augusto, quell'antico voglio dire, era figlio di un romano della Pannonia, l'odierna Ungheria, Oreste, che stranamente è un altro nome della mia famiglia, che si ripete. Oreste, sì, sono cose che capitano. Il quale era sposato alla figlia di un alto funzionario dell'impero d'Occidente, che guarda caso si chiamava Romolo, no? E fu quando Oreste si impadronì del potere a Roma nel 475 della nostra era, costringendo alla fuga il legittimo, diciamo, imperatore d'Occidente, che era allora Giulio Nepote, non ardì di mettersi al trono direttamente, ma dette il trono al suo figlio giovinetto, che era appunto Romolo Augusto, il quale si chiamava Romolo Augusto proprio come nome personale, tant'è che quando fu nominato dal padre imperatore aggiunse un altro Augusto al suo nome. Cioè, ci sono delle monete in cui è ricordato come Dominus Noster Romulus Augustus Pius Felix Augustus. Perché quello era il titolo imperiale, mentre il primo era il nome proprio. Tutti sanno naturalmente la fine che fece giovinetto, il quale rimase sul trono, mentre governava il padre naturalmente, soltanto 10 mesi, fra il 75 e il 76, poi fu deposto da Odoacre, un generale di origine germanica che era fra i più importanti generali del padre, e fu esiliato. Romolo Augusto fu esiliato, che intanto era diventato Augustolo appunto data la vicenda, fu esiliato a Capomiseno, nei Campi Flegrei, cioè insomma nel Golfo di Napoli, con un vitalizio in oro, e quindi insomma tutto sommato non se la passò poi male, fu esiliato lì con tutta la famiglia e morì forse addirittura, non sappiamo esattamente, ma insomma fino ai 40 e 50 probabilmente è vissuto. Ecco, Questo tanto per dire, no, il paragone.
Sì, ci interessa molto l'antico
di...
Romolo Augusto, ma ci interessa di più Romolo Augusto attuale.
Romolo Augusto attuale, però mi fai fare una specie di auto come si potrebbe dire, commemorazione in questo modo. Speriamo che sia di
ma
buono.
Ma noi vogliamo solo che racconti
speriamo
un po'
di buon auspicio,
la tua vita. Nasci negli anni 30, anzi,
ecco,
proprio nel 1930.
22 dicembre 1930, e vuoi sapere dove? Perché è importante.
Cominciamo dal dove, dalla famiglia, con che cosa giocavi, che cosa era importante per
quante
te.
Quante cose vuoi sapere?
Certo.
Intanto posso dire... questo magari te lo dico dopo. Intanto ti dico dove sono nato, perché questo è importante pure. È importante proprio ai fini... di quella che è stata poi appunto il seguito della mia vita. Io sono nato, anzi come diceva Totò, nacqui, visto che si tratta del passato remoto, in un palazzotto tardo rinascimentale al numero 89 di Largo dei Librari.
Largo dei Librari, su via dei Giubbonari.
Certo, al confine proprio fra il rione Parione, al quale appartiene Largo dei Librari, e il rione Regola, che è proprio appunto al di là di via dei Giubbonari. Questo Largo dei Librari è conosciuto dai vecchi romani, ancora la targa sul portone del numero 89 che mi riguarda non ce l'hanno messa ovviamente, ma allora è conosciuto soltanto perché c'era, non so se esiste ancora, ma da tempo immemorabile, penso da quando io nacqui, c'era un famoso una famosa rosticceria che era celebre per i filetti di baccalà.
Il filettaro? C'è ancora. Sì.
Quello.
Accanto alla chiesina, come si chiama?
Sì,
Santa Barbara.
Come, ma no? Proprio accanto al grande portone.
Conosciutissimo. Mi direi che adesso è meno abbordabile perché i filetti te li fa pagare parecchio.
Ecco. Quindi si tratta di un luogo che ha un passo da Campo dei Fiori, naturalmente, dove poi... affacciavano e affacciano ancora un paio di finestre dell'appartamento dove andammo ad abitare e dove siamo rimasti dal 1938 fino al 1965, un appartamento del Palazzo Roccagiovine. Si entrava da Piazza Farnese, ma un paio di finestre del nostro appartamento si affacciavano sul Campo dei Fiori, quindi insomma, voglio dire, sono origini e periodi, no, di tutto rispetto. Però la cosa interessante dal punto di vista anche proprio mio, dal punto di vista archeologico e dal punto di vista di Roma, che lì dove sono nato si tratta del luogo in cui sorgeva il Teatro di Pompeo. Teatro di Pompeo che fu inaugurato nel 55 avanti Cristo, che era un teatrone, fu uno dei più grandi, se non il più grande di tutta l'antichità, 150 metri di diametro, più di 20.000 posti. E il Largo dei Librari, chi lo conosce sa che è fatto, ha una strana pianta, no? A forma quasi di imbuto.
Non è né quadrato né triangolare.
È una specie di imbuto ed è leggermente in salita. E perché questo? È perché ripete pari pari l'andamento e la pianta e l'andamento dei cosiddetti cunei del teatro, cioè gli ambienti voltati che avevano coperti con le voltabotte che correvano naturalmente a raggiera intorno alla parte centrale del teatro e sui quali poggiavano le gradinate. Quindi insomma una nascita di, come dicevo, già
importante
diciamo segnata dalla presenza di questo grande e importante monumento. Sono nato appunto lì. Per esempio un'altra, sembra strano, oddio, a Roma, nel centro di Roma, poi sono cose che succedono, non è che sono successe soltanto a me, però insomma tutto sommato io le ricordo come cose personali. Per esempio io ho fatto le scuole elementari, ai mercati di Traiano.
Puoi addirittura raccontare questo.
Pure questa è un'altra, quella a Magna Napoli, no? La scuola che allora si chiamava Principessa Yolanda e che aveva una singolare prerogativa, oltre che appunto sorgeva proprio sui resti di uno dei grandi caseggiati dei mercati di Traiano che fiancheggiavano la via Biberatica, come si vede ancora oggi, aveva la prerogativa di fornire le scolaresche, no? Cioè noi bambini con i nostri grembiulini bianchi delle bambine e blu, noi maschi, di fornire le scolaresche che sventolavano bandierine dei diversi paesi ogni volta che arrivava a Roma un personaggio importante che a un certo momento si recava in visita al re, al Quirinale, e quindi da Piazza Venezia saliva quasi sempre in carrozza trainata da cavalli, saliva e proprio arrivato davanti alla nostra scuola doveva girare, doveva voltare, quindi essendo anche in salita il percorso, insomma, c'era un certo rallentamento, naturalmente. E noi tutti, come precettati per l'occasione, tutti giù, fuori dalla scuola, proprio in questa curva, a sventolare bandierine, che poi erano una volta tedesche, una volta giapponesi, mi ricordo.
Una sorta
anche
di clac.
Ed era questa una nostra funzione. Naturalmente noi non vedevamo l'ora che arrivasse qualcuno, perché quello significava, no, un momento di ricreazione e di distrazione. Beh, insomma, anche qui ti basta anche
e
questo.
La
come
scuola, i giochi.
I giochi, quasi mi vergogno di dirlo. I giochi sono stati anche questi in luoghi, diciamo, archeologici, c'è poco da dire.
Ma la tua strada era proprio segnata?
Era segnata, ma nessuno l'ha voluto, insomma non c'è stata una scelta né dei miei genitori e tantomeno mia. Non c'era altro da fare, che volevi fare? Abitando per un certo periodo a via Sant'Agata dei Goti, nel rione Monti, no? dove si andava a giocare? Dove ci portavano le nostre mamme, insieme con cugini, amichetti, eccetera? Beh, nell'ipotesi più semplice andavamo a Villa Aldobrandini, anche questa lì a Magna Napoli, ma attraversando, per salire sulla villa, attraversando i ruderi imponenti degli Orrea di Nevio Clemente, che stanno ancora lì, a Via del Mazzarino. Oppure andavamo al Colle Oppio, dove naturalmente giocavamo tra i grottoni della Domus Aurea, delle Terme di Traiano, che allora erano maggiormente accessibili. Ce n'erano alcuni che erano aperti, praticamente ci si poteva andare. Ma il grande campo di divertimenti, il grande luogo di giochi era il Palatino. Il Palatino era veramente il non plus ultra. Sia che ci fermassimo sulle estreme pendici del colle, quelle rivolte verso la Basilica di Massenzio, a ridosso della Casa delle Vestali, dove c'era, perché adesso è stato intubato, no? Una volta sono andato a ricercarlo, non l'ho trovato più e mi sono accorto che l'avevano chiuso dentro una tubazione, c'era un ruscelletto all'aperto che scendeva giù dal ninfeo degli Orti Sallustiani, che sta proprio nel cuore del Palatino. Bene, questo ruscelletto, che noi chiamavamo il Fiumicello proprio in ricordo del nome che i romani diamo, no, al Tevere, che chiamiamo fiume come nome proprio, e quello per noi era il Fiumicello, e su questo Fiumicello ci facevamo ogni cosa, non solo ci mettevamo le barchette di tutti i generi, da quelle di carta a quelle di legno, ma poi ci costruivamo diche, facevamo laghetti artificiali, lo facevamo uscire fuori, ogni tanto veniva qualche custode, ma ormai ci conoscevano, sapevano che non facevamo danno, non c'era nessuno, Questi sono gli anni, gli anni fra il 36 e il 38. Praticamente pochissimi visitatori, non c'erano le masse di barbari che oggi invadono appunto il Foro e il Palatino. Quindi noi stavamo lì tranquilli nei pomeriggi, soprattutto poi nei periodi in cui il turismo non esisteva a Roma, il periodo invernale della prima primavera, diciamo, e anche quello tardo autunnale. Oggi i turisti ci sono tutto l'anno, allora si concentravano nelle stagioni belle, naturalmente. Bene, insomma, sia che si trattasse di questo luogo dove ci fermavamo quando eravamo leggermente in ritardo, quando uscivamo di casa un po' in ritardo, mentre quando c'era più tempo, avevamo più tempo a disposizione, allora andavamo invece direttamente nei prati che si trovano sotto le grandi sostruzioni, le grandi arcate severiane, che allora erano accessibili, oggi è tutto sbarrato, lungo via di Cerchi, praticamente, quelli affacciati verso il Circo Massimo. E beh, allora lì, su questi prati, fra queste costruzioni che a noi ci parevano immense, e che in parte lo sono gigantesche quantomeno, naturalmente ci facevamo ogni genere di giochi, di corse, di guerre.
Con il pallone di carta?
Non tanto con il pallone, no. Ma,
di carta, ovviamente.
No, con le canne, con le armi, facevamo battaglie, corse, ed era appunto anche quella una... che altro potevo fare poi io da grande?
Cioè, possiamo dire che quindi il Palatino era il tuo luogo preferito?
Ma mica solo per questo. Cioè, voglio dire, se tu mi dovessi chiedere, se tu mi chiedessi qual è il tuo luogo preferito di Roma, io dovrei rispondere proprio il Palatino. Non soltanto, naturalmente, per quello che rappresenta storicamente il Palatino, è la culla, no? della nostra città, ma per quello che rappresenta proprio per me personalmente, per quello che io vi ho vissuto, diciamo, ho appena detto dei giochi. E delle scorribande che vi facevamo quasi quotidianamente, ma insomma poi il Palatino per me è stato un luogo privilegiato per le visite e per le passeggiate, visite e passeggiate indimenticabili. È stato il luogo dove ho dato il primo bacio, dove ho preparato in dolce compagnia almeno un paio di esami universitari, quelli di archeologia, perché tutto naturalmente
era nel contesto,
era armonizzato. È stata sempre la prima meta per amici e soprattutto amiche che venivano in visita a Roma, il luogo dove ho fatto conquiste di tutti i generi, soprattutto di ragazze
cioè,
straniere.
Dove qualche volta
ho fatto notte.
Addirittura.
Questo non lo
sa
nessuno.
Non ti chiedo a fare cosa.
Ormai non me lo ricordo più a quest'età. Ma comunque avevo scoperto il modo per uscire dal recinto del Foro e del Palatino attraverso un cancelletto che si apriva da dentro tranquillamente e facilmente. Il problema erano i custodi. Sicché bisognava fare le poste, vedere quando i custodi, partendo dalla zona dove era la sede della sovrintendenza Santa Francesca Romana, stavano lì sotto un lampione a chiacchierare. Poi a un certo punto si dividevano.
Facevano il giro?
Facevano la ronda notturna. Si dividevano, uno andava da una parte, uno andava dall'altra, e noi di corsa, una corsa da trafelati, correvamo immediatamente, arrivavamo al cancelletto. Si apriva tranquillamente e si usciva fuori. Insomma, sono ricordi indimenticabili. Oggi non c'è più il cancelletto, insomma, non si può nemmeno più. I poveri giovani di oggi non sono avvantaggiati da questo punto di vista. Poi i nostri giovani romani, tranne qualche visita guidata con le scuole, credo che al Palatino ci bazzichino poco, insomma.
Senti, per quanto riguarda la guerra, anche se eri praticamente adolescente?
La guerra, l'ho vissuta come l'abbiamo vissuta a Roma, naturalmente con grandi, come si potrebbe dire, con grandi speranze, no? Ci avevano inculcato che la vittoria era immancabile ed era anche vicina, con grandi speranze all'inizio, con grande delusione via via che passava il tempo, con rassegnazione e con il cambiamento proprio dei pensieri, delle prospettive. E io naturalmente, quando sono arrivati gli americani, sono andato a vederli, così come avevo visto il giorno prima la triste e disperata ritirata dei tedeschi. Facevano pena a quel punto, veramente, questo corteo, Corso Vittorio, con carri e carretti, biciclette, mezzi di tutto genere, a piedi, feriti, eccetera. Quando arrivarono gli americani, io naturalmente andai a vederli, presi naturalmente le gomme americane, le cioccolate, le palline, ma non ho mai applaudito. Per me, fino a pochi giorni prima, erano stati i nostri nemici, quindi era troppo forte il cambiamento così, così repentino. Noi, fino a pochi mesi prima, il sabato in divisa da Balilla cantavamo gli inni della patria e della rivoluzione, cantavamo Camerada Richard, benvenuto,
posa il sacco, si scivola.
Ma, insomma, era normale che non avesse senso d'appartenenza.
Un ragazzino di 12-13 anni che doveva pensare di ricordi. Comunque, anche qui di ricordi naturalmente ce ne sarebbero tanti. Mi piace ricordare anche quando proprio all'inizio della guerra, nei primi mesi della guerra, io facevo la quinta elementare, credo, la quarta o la quinta forse, ci fecero scrivere a tutti i bambini delle scuole elementari, per esempio a noi comunque, ci fecero scrivere ai soldati al fronte una letterina. Ognuno un soldato e ognuno scrisse la sua letterina. Io ero il più bravo in italiano.
Manco a dirlo.
Ero il capoclasse. E quindi la maestra mi assegnò il più alto in grado, che era un capitano di vascello, comandante della Regia Nave Pigafetta.
Ma questo perché? Per tener loro compagnia?
Certo. Era, credo, una ripresa di un qualcosa che doveva essere stato fatto, adesso non ci potrei giurare, ma nella Prima Guerra Mondiale. Comunque, ci fecero scrivere queste letterine. E io non ho naturalmente la copia della letterina e mi dispiace tanto, però ho la risposta. Ho ancora la risposta che il capitano di vascello Mario Mezzadra, comandante del cacciatorpediniere Pigafetta, mi mandò in risposta della mia letterina. E questa naturalmente è fra i ricordi più cari che io conservo, è dei primi mesi del 41. Naturalmente poi sempre in attesa che sul bollettino di guerra, che nel bollettino di guerra si citassero le imprese del Pigafetta, però non ci fu mai una citazione speciale. Credo,
dopo questo...
credo che si sia salvata la nave e soprattutto si salvò Mezzadra, che divenne poi ammiraglio.
Ah, ecco, quindi
e naturalmente a guerra finita, già grandino, forse facevo l'università, mi venne in mente, dico, ma fosse ancora vivo.
E l'hai cercato.
E come faccio a cercarlo? Perché io non sapevo niente, naturalmente. Così per caso vado a vedere, mi venne in mente di sfogliare la guida telefonica, l'elenco telefonico di Roma. Ora, questo era un ammiraglio della Marina, poteva essere di Taranto, della Spezia, no? Di Napoli, di qualsiasi altra. Abitava a Roma. E c'era ancora, era vivo ed era diventato ammiraglio, naturalmente aveva fatto carriera. Io mi segnai il numero di telefono, mi riproposi di chiamarlo un giorno o l'altro, ma aspetta oggi, aspetta domani. Alla fine arrivò sul giornale il necrologio che era morto, e questo veramente fu un colpo, veramente.
Peccato.
Non lo so se ci sono i figli ancora, e quindi forse...
Perché loro potrebbero avere la lettera tua.
Chi lo sa, potrebbero avere
tu hai
la
risposta,
mia,
loro
ma
la
io
lettera.
Potrei far vedere loro la lettera del padre. Che
esatto,
mi mandò.
Potresti ancora, no? Potresti?
Sì, potrei provarci. Oh, posso dirti anche un'altra cosa? Adesso mi viene in mente.
Abbiamo
proprio
un paio di minuti.
Un paio di minuti, niente. No, che una delle mie, diciamo, dei miei... delle mie figure preferite, dei miei miti, eccetera, è stata la lupa, e non poteva essere altrimenti. Non ti dico la gioia, non ti dico la gioia quando per la prima volta indossai la divisa di figlio della lupa, che sembrava fatta apposta per me, naturalmente.
Lupacchiotta.
Figlio della lupa, e non poteva essere diversamente per me. Quindi fotografie al Foro Romano, sotto l'Arco di Tito, eccetera. Ma chiedevo spesso, appunto bambino ancora, ai miei, di portarmi in visita la lupa, quella vera, quella che stava nella gabbia, che allora si trovava ai piedi della rupe sotto il giardino Caffarelli al Campidoglio. Un po' più in alto c'era la gabbia con l'aquilotto, con l'aquila. Poverette queste due bestie. E io naturalmente la mia visita preferita era alla lupa, che stava lì, che poi dopo la guerra fu trasferita, fu reintegrata, ma nel prato che sta a sinistra, che stava, cioè il prato c'è ancora, che stava a sinistra della cordonata che sale su alla piazza del Campidoglio, un po' più su del monumentino a Cola di Rienzo. Ecco, quindi la lupa è una specie di animale totem per me. E quando ero bambino io chiedevo a mio padre che mi leggesse non le favole che tutti i bambini sentivano, ovviamente, ma che mi leggesse il poemetto Er Natale di Roma, scritto da Romolo Bacchini, pubblicato nel 1929, quindi mio coetaneo praticamente, che parlava appunto della saga di Romolo e Remo, e che a me...
Ce lo vuoi citare?
Mi mandava in visibilio. E che ti posso dire? Niente, io posso dire soltanto
che, come finisce, ma questo varrebbe la pena di leggerlo. Purtroppo è stato dimenticato completamente, io non ho mai sentito nessuno che lo conosce. Quando alla fine, dopo che c'è stato il ratto delle Sabine e che i romani si sono chiusi in casa con le stesse, finalmente, e dice: talmente era la febbre del lavoro che la città fu mezzo abbandonata, tutti occupati, chiusi a casa loro per far star Roma meglio popolata. Pareva che il paese fosse vuoto, ma si sentiva come il terremoto. Nacque così il gran popolo romano, forte, robusto, che si stranutava, faceva tremare il monno sano sano, e quello che voleva conquistava. La lupa fu lo stemma e l'aquilotto, con l'SPQR scritto sotto.
Romolo, basta. Stai leggendo un libro che ha 80 anni, quindi. Ingiallito, peccato che ingiallito, gli ascoltatori non possano vederlo.
No, però è un cimelio, anche questo è soprattutto un mio carissimo ricordo, ed è un carissimo ricordo di mio padre,
di tuo papà,
che me lo leggeva.
Romolo, come sempre ti ringraziamo per essere stato con noi.
Beh, questa volta veramente sono io che devo ringraziarti e ringraziarvi, perché insomma mi avete fatto la festa.
Beh, ci sarebbe molto ma molto da parlare.
Certo.
Potremmo anche ritornarci sopra adesso.
Ci ritorniamo.
Al di là del tuo compleanno.
Si potrebbe dire qualche
cosa
un'altra
volta. Ma per tutti
i ricordi
e tutte le cose che ci puoi raccontare.
Sì, sì, si potrebbe.
Che dici?
Riprendere.
Una promessa?
Certo, certo.
Una
certo,
promessa.
Certo.
Ancora buon
Intanto,
compleanno
grazie,
per i tuoi magnifici grazie. 80 anni.
E auguri a tutti.
Noi concludiamo la rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli e da parte di Eliana Storri.